Ave Averte, salve, salvete, care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Incontri, ben sintonizzati su queste frequenze per la 34esima puntata di Pinocchio. Ai microfoni con voi e per voi ancora una volta Jacopo Maccioni. Cinque sono stati i mesi, l'abbiamo detto, perché la perdizione risultasse conclamata e quindi l'omino abominevole potesse diventare proprietario della personalità divenuta bestiale dei ragazzi convinti e spinti verso la vita facile, quei ragazzi che aveva raccolto per le strade del mondo. Il numero 5 torna anche in questo capitolo. Questa volta non sono 5 mesi, ma 5 gruppi di 10 minuti, il tempo corrispondente, 50, alla permanenza di Pinocchio nel fondo del mare. Non possiamo soffermarci per mancanza di tempo gli ultimi capitoli del libro Le avventure di Pinocchio sono lunghissimi. Non possiamo quindi soffermarci sul valore simbolico del numero 5. Dirò soltanto, velocemente, che la figura geometrica che lo rappresenta è il pentagono. E come il pentagono, anche il numero 5 ha una doppia valenza. Il pentagono, quando ha un vertice rivolto verso l'alto, ha valore di positività. Quando invece il vertice è rivolto verso il basso, ha valore di negatività. La stessa figura geometrica, quindi, può avere riferimenti diametralmente opposti, a seconda della posizione orientata nello spazio in cui si trova. Anche la situazione nella quale è venuto a trovarsi il burattino, inizialmente fortemente negativa, ha, dopo la permanenza sott'acqua, aspetti dai risvolti positivi. Non sempre, quindi, come recita l'adagio, tutto il male vien per nuocere. Potremmo anche dire che spesso, per ritrovare la strada, è necessario perdersi e toccare, metaforicamente, il fondo, arrivare cioè fino a dove il baratro, il precipizio, termina, prima di poter ritrovare noi stessi. E come Pinocchio, proprio sul fondo, riacquista la figura, l'immagine di se stesso che era stata persa, trovare quell'appiglio, quella provocazione che ci spinga al cambiamento, cioè a ritrovarci, uomini e donne, umani. Sono i pesci che aiutano il burattino a liberarsi divorando l'involucro che aveva nascosto la sua burattinità. Non è ancora umanità. Manca però poco, ma ancora ha la necessità di ulteriori riflessioni, di ulteriore meditazione, di stare ancora con se stesso, al buio, dentro la pancia del mostro, prima di scoprirsi anche capace di relazioni positive e di sentirsi in grado di agire con e per gli altri. Sarà questa la chiave di volta. Per il momento ha una gamba legata a una fune, è ancora prigioniero, è ancora schiavo, però può galleggiare. Può tornare quindi in superficie e intanto vedere un po' di luce, orientarsi. A molti, se non proprio a tutti, credo sia capitato di scoprire la propria immagine letta letta dagli altri, riflessa dagli altri, come un'immagine irreale, un'immagine non corrispondente a quello che sentiamo di essere o che sentiamo di poter essere. Questo è il punto, questo è il punto di insoddisfazione di noi che deve spingerci, obbligarci a venire fuori, a saltare, a prendere la spinta per costruire quel percorso che ci possa condurre ad essere finalmente quello che volevamo e potevamo essere. Parole, frasi, espressioni che potrebbe essere utile tenere presenti durante la lettura. Trovarsi a tocco e non tocco significa essere in procinto di, essere sul punto di. Infatti Pinocchio ricorda, racconta che era sul punto di diventare un ragazzo, come ce ne sono tanti. Ma per effetto della sua scapataggine, ecco un'altra parola della quale vorrei sottolineare l'importanza, è quel comportamento, cioè quell'azione dello scappato, cioè dello sventato, quell'azione di chi agisce senza senno, senza usare la testa, il capo, appunto, lo scappato. Fare giuro. Fare giuro significa chiaramente giurare, ma anche far proposito, promettere di agire in un determinato modo e quindi coerente a un impegno preso. Capitolo 34. Pinocchio, gettato in mare e mangiato dai pesci, ritorna ad essere un burattino come prima. Ma mentre nuota per salvarsi è ingoiato dal terribile pesce-cane. Dopo 50 minuti che il ciuchino era sott'acqua, il compratore disse, discorrendo da sé solo: «A quest'ora il mio povero ciuchino zoppo deve essere bello affogato. Ritiriamolo dunque su e facciamo con la sua pelle questo bel tamburo». E cominciò a tirare la fune con la quale lo aveva legato per una gamba. E tira, 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 alla fine vide apparire a fior d'acqua, indovinate, invece di un ciuchino morto, vide apparire a fior d'acqua un burattino vivo che scodinzolava come un'anguilla. Vedendo quel burattino di legno, il povero uomo credé di sognare e rimase lì intontito, bocca aperta, con gli occhi fuori della testa. Riavutosi un poco dal primo stupore, disse piangendo e balbettando: «E il ciuchino che ho gettato in mare dov'è?» «Quel ciuchino sono io», rispose il burattino ridendo. «Tu? Io? Ah, Mariuolo, pretenderesti forse di burlarti di me? Burlarmi di voi? Tutt'altro, caro padrone, io vi parlo sul serio. Ma come mai tu, che poco fa eri un ciuchino, ora stando nell'acqua sei diventato un burattino di legno? Sarà effetto dell'acqua del mare, il mare ne fa di questi scherzi. Bada, burattino, bada, non credere di divertirti alle mie spalle. Guai a te, se mi scappa la pazienza. Ebbene, padrone, volete sapere tutta la vera storia? Scioglietemi questa gamba e io ve la racconterò. Quel buon pasticcione del compratore, curioso di conoscere la vera storia, gli sciolse subito il nodo della fune che lo teneva legato, e allora Pinocchio, trovandosi libero come un uccello nell'aria, prese a dirgli così: sappiate dunque che io ero un burattino di legno come sono oggi, ma mi trovavo a tocco e non tocco di diventare un ragazzo come in questo mondo ce n'è tanti. Se non che, per la mia poca voglia di studiare, per dar retta a cattivi compagni, scappai di casa e un bel giorno, svegliandomi, mi trovai cambiato in un somaro con tanto d'orecchie e con tanto di coda. Che vergogna fu quella per me! Una vergogna, caro padrone, che Sant'Antonio Benedetto non la faccia provare neppure a voi. Portato a vendere sul mercato degli asini, fui comprato dal direttore di una compagnia equestre, il quale si messe in capo di far di me un gran ballerino e un gran saltatore di cerchi. Ma una sera, durante lo spettacolo, feci in teatro una brutta cascata e rimasi zoppo da tutte e due le gambe. Allora il direttore, non sapendo che cosa farsi di un asino zoppo, mi mandò a rivendere e voi mi avete comprato. Purtroppo, e ti ho pagato 20 soldi, e ora chi mi rende i miei poveri 20 soldi? E perché mi avete comprato? Voi mi avete comprato per far con la mia pelle un tamburo, un tamburo! Purtroppo! E ora dove troverò un'altra pelle? Non vi date la disperazione, padrone, dei sciuchini ce n'è tanti in questo mondo. Dimmi, monello impertinente, e la tua storia finisce qui? No, rispose il burattino, ci sono altre due parole e poi è finita. Dopo avermi comprato, mi avete condotto in questo luogo per uccidermi. Ma poi, cedendo a un sentimento pietoso d'umanità, avete preferito di legarmi un sasso al collo e di gettarmi in fondo al mare. Questo sentimento di delicatezza vi onora moltissimo e io ve ne serberò eterna riconoscenza. Peraltro, caro padrone, questa volta avete fatto i vostri conti senza la fata. E chi è questa fata? È la mia mamma, la quale somiglia a tutte quelle buone mamme che vogliono un gran bene ai loro ragazzi e non li perdono mai d'occhio e li assistono amorosamente in ogni disgrazia, anche quando questi ragazzi, per le loro scapataggini, per i loro cattivi portamenti, meriterebbero di essere abbandonati e lasciati in balia a se stessi. Dicevo dunque che la buona fata, appena mi vide in pericolo di affogare, mandò subito intorno a me un branco infinito di pesci, i quali, credendomi davvero un ciuchino bello e morto, cominciarono a mangiarmi. E che bocconi che facevano! Non avrei mai creduto che i pesci fossero più gotti anche dei ragazzi. Chi mi mangiò gli orecchi, chi mi mangiò il muso, chi il collo e la criniera, chi le zampe, chi la pelle delle zampe, chi la pelliccia della schiena. E fra gli altri vi fu un pesciolino così garbato che si degnò perfino di mangiarmi la coda. Da oggi in poi, disse il compratore inorridito, faccio giuro di non assaggiar più carne di pesce. Mi dispiacerebbe troppo di aprire una triglia o un nasello fritto e di trovargli in corpo una coda di ciuco. Io la penso come voi, replicò il burattino ridendo. Del resto, dovete sapere che quando i pesci ebbero finito di mangiarmi, tutta quella buccia asinina che mi copriva dalla testa ai piedi arrivarono come naturale all'osso, o per meglio dire arrivarono al legno, perché come vedete io sono fatto di legno durissimo. Ma dopo, dati i primi morsi, quei pesci ghiottoni si accorsero subito che il legno non era ciccia per i loro denti e, nauseati da questo cibo indigesto, se ne andarono chi in qua chi in là senza voltarsi nemmeno a dirmi grazie. Ed eccovi raccontato come qualunque voi, tirando su la fune, avete trovato un burattino vivo invece di un ciuchino morto. Io mi rido della tua storia, gridò il compratore imbestialito. Io so che ho speso 20 soldi per comprarti e rivoglio i miei quattrini. Sai che ti farò? Ti porterò da capo al mercato e ti rivenderò a peso di legno stagionato per accendere il fuoco nel caminetto. Rivendetemi pure, io sono contento, disse Pinocchio. Ma nel dir così, fece un bel salto e schizzò in mezzo all'acqua. e nuotando allegramente, allontanandosi dalla spiaggia, gridava al povero compratore: «Addio, padrone! Se avete bisogno di una pelle per fare un tamburo, ricordatevi di me!» E poi rideva e seguitava a nuotare. E dopo un poco, rivoltandosi indietro, urlava più forte: «Addio, padrone! Se avete bisogno di un po' di legno stagionato per accendere il caminetto, ricordatevi di me!» Fatto sta che in un batter d'occhio si era tanto allontanato che non si vedeva quasi più, ossia si vedeva solamente sulla superficie del mare un puntolino nero che di tanto in tanto rizzava le gambe fuori dell'acqua e faceva capriole e salti come un delfino in vena di buon umore. Intanto che Pinocchio nuotava all'avventura, vide in mezzo al mare uno scoglio che pareva di marmo bianco, e su in cima allo scoglio una bella caprettina che belava amorosamente e gli faceva segno di avvicinarsi. La cosa più singolare era questa: che la lana della caprettina, invece di essere bianca o nera o pallata di più colori come quella delle capre, era invece tutta turchina, ma d'un turchino così sfolgorante che rammentava moltissimo i capelli della bella bambina. Lascio pensare a voi se il cuore del povero Pinocchio cominciò a battere più forte. Raddoppiando di forza ed energia, si diè a nuotare verso lo scoglio bianco ed era già a mezza strada quando ecco uscir fuori dell'acqua e venirgli incontro un'orribile testa di mostro marino, con la bocca spalancata come una voragine e tre filari di zanne che avrebbero fatto paura anche a vederle dipinte. E sapete chi era quel mostro marino? Quel mostro marino era né più né meno quel gigantesco pesce cane, ricordato più volte in questa storia, che per le sue stragi, per la sua insaziabile voracità, veniva soprannominato l'Attila dei pesci e dei pescatori. Immaginatevi lo spavento del povero Pinocchio alla vista del mostro. Cercò di scansarlo, di cambiare strada, cercò di fuggire, ma quella immensa bocca spalancata gli veniva sempre incontro con la velocità di una saetta. «Affrettati, Pinocchio, per carità!» gridava belando la bella caprettina. E Pinocchio nuotava disperatamente, con le braccia col petto, con le gambe coi piedi. «Corri, Pinocchio, perché il mostro si avvicina!» E Pinocchio, raccogliendo tutte le sue forze, raddoppiava di lena nella corsa. «Bada, Pinocchio, il mostro ti raggiunge! Eccolo, eccolo! Affrettati, per carità, o sei perduto!» E Pinocchio, a nuotare più lesto che mai, e via, e via, e via, e come andrebbe una palla di fucile. E già si accostava allo scoglio. E già la caprettina, spenzolandosi tutta sul mare, gli porgeva le sue zampine davanti per aiutarlo a uscire fuori dall'acqua, ma ormai era tardi. Il mostro l'aveva raggiunto. Il mostro, tirando il fiato a sé, si beve il povero burattino come avrebbe bevuto un uovo di gallina, e lo inghiottì con tanta violenza e con tanta avidità che Pinocchio, cascando giù in corpo al pesce cane, batté un colpo così screanzato da restarne sbalordito per un quarto d'ora. Quando intorno a sé, da quello sbigottimento, non sapeva raccapezzarsi nemmeno lui in che mondo si fosse. Intorno a sé c'era da ogni parte un gran buio, ma un buio così nero e profondo che gli pareva di essere entrato col capo in un calamaio pieno di inchiostro. Stette in ascolto e non sentì nessun rumore. Solamente di tanto in tanto sentiva battersi nel viso alcune grandi buffate di vento. Da principio non sapeva intendere da dove quel vento uscisse, ma poi capì che usciva dai polmoni del mostro, perché bisogna sapere che il pesce cane soffriva moltissimo d'asma e quando respirava pareva proprio che soffiasse la tramontana. Pinocchio, sulle prime, si ingegnò di farsi un po' di coraggio, ma quando ebbe la prova e la riprova di trovarsi chiuso in corpo al mostro marino, allora cominciò a piangere e a strillare. Piangendo diceva: «Aiuto, aiuto! Oh, povero me, non c'è nessuno che venga a salvarmi?» «Chi vuoi che ti salvi, disgraziato?» disse in quel buio una vociaccia fessa di chitarra scordata. «Chi è che parla così?» domandò Pinocchio, sentendosi gelare dallo spavento. «Sono io, sono un povero tonno inghiottito dal pesce cane insieme a te. E tu che pesce sei?» «Io non ho che veder nulla coi pesci, io sono un burattino.» «E allora, se non sei un pesce, perché ti sei fatto inghiottire dal mostro?» «Non sono io che mi son fatto inghiottire, è lui che mi ha inghiottito. E ora, che cosa dobbiamo fare qui al buio?» Rassegnarsi e aspettare che il pesce-cane ci abbia digeriti tutti e due. Ma io non voglio essere digerito, urlò Pinocchio, ricominciando a piangere. Neppure io vorrei essere digerito, soggiunse il tonno. Ma io sono abbastanza filosofo e mi consolo pensando che quando si nasce tonni c'è più dignità a morire sott'acqua che sott'olio. Sciocchezze! Gridò Pinocchio. La mia è un'opinione, replicò il tonno, e le opinioni, come dicono i tonni politici, vanno rispettate. Insomma, io voglio andarmene di qui, io voglio fuggire. Fuggi, se ti riesce. È molto grosso questo pesce cane che ci ha inghiottiti? Domandò il burattino. Figurati che il suo corpo è più lungo di 1 chilometro, senza contare la coda. Nel tempo che facevano questa conversazione al buio, parve a Pinocchio di veder lontan lontano una specie di chiarore. Che cosa sarà mai quel lumicino lontano lontano? Disse Pinocchio. Sarà qualche nostro compagno di sventura che aspetterà come noi il momento di essere digerito. Voglio andare a trovarlo. Non potrebbe darsi il caso che fosse qualche vecchio pesce capace di insegnarmi la strada per fuggire? Io te l'auguro di cuore, caro burattino. Addio, tonno! Addio, burattino, e buona fortuna! Dove ci rivedremo? Chi lo sa? È meglio non pensarci neppure. Curiosità, non abbiamo mai, se non all'inizio, parlato degli illustratori di Le avventure di Pinocchio. Ce ne sono tantissimi e tutti quanti estremamente interessanti. Ma tra tanti ce ne sono due che io amo in modo particolare. Venturino Venturi, al quale sono affezionato perché, essendo di Loro Ciunfenna, possiamo considerarlo un nostro concittadino. E l'altro Mario Ceroli, un artista contemporaneo di Roma. Entrambi hanno realizzato due edizioni curate affinché restassero monumenti, punti di riferimento. Sia l'edizione illustrata da Venturino Venturi, con i suoi tratti semplicissimi, che quella illustrata da Mario Ceroli, hanno la copertina pensata proprio come un'opera d'arte, come un'opera che valga la pena di guardare e tornare a riguardare e di toccare. Quella di Venturino Venturi ha un bassorilievo con un volto ricavato da una fusione, mentre quella di Mario Ceroli ha la celebre testa quadrata del suo Pinocchio, che è ricavata e quindi è in spessore dalla lavorazione della pelle rossa che avvolge tutta la copertina. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Incontri, siamo arrivati anche oggi alla conclusione della 34esima puntata di Le avventure di Pinocchio. Non ci resta che salutarci e darci appuntamento per il prossimo ascolto. Buon tutto!